www.redigio.it e la storia continua. Nel segno del carroccio, il carroccio del vescovo Ariberto. Si prepara la riscossa e nasce la Lega Lombarda. Le condizioni durissime che Federico e i suoi rappresentanti imposero non solo su Milano e i suoi alleati, ma anche sulle città amiche, iniziarono a inclinare il fronte filo imperiale. Per di più, nel 1163, il Barbarossa organizzò un'ulteriore spedizione ancora più ingiustificata e rase nuovamente al suolo Tortona. Le città lombarde, umiliate e oppresse, abbozzarono le prime reazioni. Così, mentre Venezia, Verona, Padova e Vicenza crearono un'alleanza finanziata da Costantinopoli, detta Lega Veronese, finalizzata non tanto a combattere la presenza dell'impero, quanto a contrastare le sopraffazioni dei funzionari imperiali. E il 1 dicembre 1167 alcune città lombarde, emiliane e venete imitarono il gesto e con un solenne giuramento a Pontida fondarono la Lega Lombarda, presieduta nominalmente dall'arcivescovo di Milano, Galdino, in rappresentanza del pontefice. Gli esuli milanesi poterono rientrare nella loro città, che fu velocemente ricostruita e tornò in tempi relativamente rapidi florida e forte. Nel maggio del 1168, come baluardo dei confronti di Pavia e del Monferrato, in Piemonte si formò una nuova città chiamata Alessandria, in onore del Papa, nemico dell'imperatore e simpatizzante dei comuni. Intanto, fra Federico e la neonata Lega cominciarono i primi scontri. Fatto prigioniero a Susa, l'imperatore dovette fuggire in modo umiliante, travestito da servo. La sua vendetta giunse nel 1174. Federico lavò l'onta subita incendiando Susa. Poi partì su Alessandria per assediarla, ma non ci riuscì. Nel 1175 venne proclamata una tregua presso Montebello, che si ruppe quasi subito. E giunse l'anno 1176. Federico riparò nella fedele Pavia, in attesa di rinforzi dalla Germania, ma non mancò di devastare e saccheggiare luoghi prossimi al Ticino, come Rosate, Abbiategrasso, Magenta e Corbetta, riportando pare un considerevole bottino. Le truppe della Lega, da parte loro, attesero Legnano, dove si sarebbe svolto di lì a poco il grande scontro finale, la battaglia che risolse definitivamente il lungo conflitto. E fu la battaglia di Legnano. Paradossalmente, il celebre scontro bellico, passato alla storia e alla leggenda, seppure per le sue conseguenze politiche più che per l'evento militare in sé, si è svolto, si può dire, per caso. Il 29 maggio 1176 Federico si trovava a Como, proveniente da Pavia. In mattinata l'imperatore si mosse da Como verso il Ticino per ricongiungersi con una seconda armata di stanza a Pavia, o secondo un'altra versione, per raggiungere Milano e devastarne le campagne. L'esercito della Lega, composto da soldati veneti, milanesi, bresciani, piacentini, vercellesi, novaresi e perfino lodigiani, si trovava con il carroccio presso Legnano. Un'avanguardia imperiale, composta più di un centinaio di cavalieri, passò Busto Arsizio e si avvicinò a Borsano o da Irago o nelle vicinanze di Legnano. Qui forse, nei pressi di un bosco, incrociò casualmente un drappello di 700 esploratori dell'esercito comunale. Alcuni commentatori sostennero, con espressione molto efficace e realistica, che i soldati della Lega attraversarono la strada agli imperiali. I Lombardi si trovarono fortunatamente in condizioni di superiorità. Federico decise rapidamente di sferrare un attacco frontale e caricò con violenza i Lombardi, che ripiegarono velocemente verso sud e raggiunsero il Carroccio. A questo punto gli imperiali affrontarono corpo a corpo i Fanti che, impossibilitati alla fuga, riuscirono inizialmente a tenere testa alle cariche nemiche, mentre la cavalleria fu costretta a ripiegare verso Milano. Gli assalti del Barbarossa, intanto, indebolivano progressivamente la fanteria della Lega, che assediata attorno a Carroccio era sul punto di cedere. Ma in quel momento i cavalieri lombardi, poco distanti da Milano, avendo raccolto rinforzi, invertirono la marcia e puntarono nuovamente verso i luoghi della battaglia. La sorpresa procurata dall'arrivo della cavalleria lombarda ruppe l'inquadramento degli imperiali e dei loro alleati. La tradizione racconta che a questo punto spuntò un misterioso condottiero, identificabile con il leggendario Alberto da Giussano, capo della Compagnia della Morte, il quale abbatté il vessillifero nemico, impadronendosi delle insegne imperiali, e quindi colpì il cavallo dell'imperatore, che cadde dal suo destriero e dovette proseguire la battaglia appiedato. In seguito a questo repentino cambiamento di fronte, gli imperiali e i loro alleati, comaschi, si diedero alla fuga incalzati dalle truppe della Lega. La vittoria della Lega fu netta. Dopo uno scontro durato meno di 7 ore, dalle 8 al mattino fino alle 3 del pomeriggio circa, i nemici inseguiti dai Lombardi furono sbaragliati nel presso del Ticino. Federico, già dato per morto, riparò rocambolescamente a Pavia dopo una lunga fuga tra le campagne, che toccò probabilmente anche Dairago e Turbigo. Sconfitto e umiliato, l'imperatore dovette elaborare un piano di pace con i nemici e soprattutto un compromesso con il pontefice Alessandro III. E verso la fine dell'anno, con la mediazione dell'arcivescovo di Magonza, Federico e il Papa raggiunsero separatamente un accordo, in seguito al quale i comuni dovettero sentirsi scavalcati. D'altra parte, gli interessi del papato e quelli dei comuni non erano mai stati perfettamente coincidenti, al più non contrastanti. L'unico elemento che aveva unito Alessandro III all'alleanza comunale era stata l'opposizione al Barbarossa. Per il resto, la Chiesa mirava la propria autonomia nei confronti dell'impero, mentre i comuni si erano battuti soprattutto per l'autonomia politica. Ad ogni modo, nel 1177 fu firmata una tregua a Venezia. Il Papa e l'imperatore siglarono un duplice accordo. Con i comuni e con Guglielmo II di Sicilia, adolescente sovrano normanno, e la pace venne poi ratificata a Costanza nel 1183. 5 anni dopo, però, lo scenario era già nuovamente mutato e Federico, dopo alcuni successi in Germania, aveva acquisito un potere contrattuale maggiore. Quindi, benché l'accordo di Costanza fosse favorevole ai comuni, non si presentò come risultato di un negoziato paritario. Paradossalmente, fu la parte vinta, e cioè l'imperatore, a concedere ai vincitori la possibilità di eleggere liberamente i consoli e di riscuotere i tributi all'interno della città. Per bilanciare le concessioni fatte ai vincitori, fu stabilito un pagamento di un tributo alle casse imperiali. Si decise inoltre che i consoli eletti dovessero passare ogni 5 anni sotto l'investitura da parte dello stesso imperatore o di un suo rappresentante. L'imperatore, insomma, era stato sconfitto in battaglia e tuttavia manteneva un sia pur limitato spazio di potere su coloro che l'avevano battuto, mascherando le loro conquiste sul campo come sue concessioni. Sotto un profilo storico, comunque, la battaglia di Legnano assume un'importanza a dir poco clamorosa. È la vittoria di una moderna concezione di un piccolo Stato democratico, radicato localmente e quindi aperto alla partecipazione civica e ai contributi costruttivi dei cittadini, pur non dimenticando che il motore di tutto erano state le pericolose mire espansionistiche di Milano. E al momento della battaglia i motivi della lotta avevano cambiato volto e si erano nobilitati. Solo poche città erano rimaste sotto le insegne imperiali e la stessa Lodi, tanto maltrattata dai milanesi, aveva in ultimo deciso di combattere a fianco dell'esercito della Lega Lombarda. www.redigio.it e la storia continua.